www.didjo.it e la storia continua.
L'Associazione Nazionale Decorati Medaglia d'Oro Mauriziana Nastro Verde, nella persona del Presidente della Sezione Lombardia, ha il piacere di invitare alla inaugurazione della mostra che avrà luogo e che ha avuto luogo il 31 marzo 2017 alle 17:30 presso il Palazzo della Sociarma di Legnano. Presenzierà il docente di storia, il professor Giancarlo Restelli. La Grande Guerra, raffigurata dalle tavole del famoso illustratore della Domenica del Corriere, Achille Beltrame, è il tema di questa mostra itinerante che toccherà alcune delle principali città del Veneto e non solo. È organizzata dalla presidenza dell'Associazione Nazionale Nastro Verde, Decorati di Medaglie d'Oro Mauriziana, e con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Difesa. La mostra rivivrà tramite le copertine illustrate del supplemento del Corriere della Sera degli eventi della Grande Guerra. La Domenica del Corriere, il settimanale che appassionava tutti gli italiani, che sapessero leggere oppure no. Essi potevano comprendere dalle immagini i fatti avvenuti sul fronte della guerra. E il genio di Achille Beltrame, giovane disegnatore vicentino di Arzignano, era in grado di immaginare situazioni avvenute a migliaia di chilometri, ma spesso senza nessun ausilio fotografico, e di tradurle in illustrazioni grazie a sapienti pennellate. Questa mostra vuole far conoscere alle giovani generazioni e a tutti coloro che la visiteranno, insieme al tragico evento di uno dei peggiori conflitti in termini di costi di vite umane che abbiano toccato il suolo europeo, ma anche il grande talento artistico. Tra le tavole esposte, il visitatore potrà osservare anche una delle illustrazioni che resteranno nella storia, quella dell'attentato di Sarajevo del 28 giugno, con l'assassinio dell'arciduca ereditario d'Austria, Francesco Ferdinando, e di Sofia, sua consorte, da parte di uno studente membro della giovane Bosnia. La capacità di raffigurazione e di sintesi del disegnatore toccano in questa immagine una delle maggiori espressioni artistiche del genere. A seguire la presentazione della mostra e dopo a seguire la presentazione del professor Giancarlo Restelli, che ci racconterà il perché e che cosa è successo in questi periodi.
Ulteriormente diamo inizio a questa nostra inaugurazione, si fa per dire, perché dato lo spazio abbiamo fatto un'inaugurazione con arrivo senza particolari cerimoniali. Il cerimoniale però ora lo facciamo, nel senso che daremo il saluto alla nostra bandiera. e il colonnello Mauro Arnaud, comandante del centro documentale esercito di Milano, e che la sua sede è per l'appunto nella caserma 24 maggio, quindi siamo anche in tema con la mostra. Mi presento, nel senso che presento la mia associazione, Nastro Verde, decorati di medaglia d'oro mauriziana. Ha avuto inizio questa associazione, è stata fondata, anche questa in Lombardia, a Como, nel luglio del 1964. Ma che cosa vuol dire mauriziani? Che cosa vuol dire decorati di medaglia d'oro mauriziana? E qui veniamo da lontano, veniamo dal Regno d'Italia. Il 14 luglio 1839 il Carlo Alberto di Savoia, con le sue regie patenti, istituì il ruolo dei mauriziani. Ovviamente col termine del Regno d'Italia è stata sospesa i due ordini di San Maurizio e San Lazzaro, anche se a Torino esiste ancora l'ospedale mauriziano famosissimo e la basilica mauriziana, e c'è una confraternita intitolata ai due santi dell'epoca. La nostra sezione, intanto, mauriziani significa, se mi scusino i militari presenti, ma per chi non lo sa, 10 lustri di eccellente carriera militare. E quindi veniva, a suo tempo era facile sommare questi 10 lustri, perché partivano presso che bambini e finivano quando potevano. Naturalmente c'è un calcolo particolare per assegnare la mauriziana, vedo che entrambi l'hanno già conseguita. E ci siamo costituiti poi in sezione, un attimo ancora, c'è stato il Regno d'Italia, è subentrata la Repubblica Italiana, che ha fatto suo l'ordine mauriziano conservandolo, e attualmente il capo dell'ordine è il capo dello Stato, e la decorazione viene, la ricompensa viene proposta dal Ministro della Difesa e concessa appunto dal capo dello Stato. Torniamo alla sezione pura e semplice della Lombardia, e che nel caso di specie per me significa anche Consiglio Nazionale e Coordinamento per l'Italia Nord-Occidentale. E è stata fondata quasi 10 anni fa, a dicembre di quest'anno, quindi ci organizzeremo per celebrare l'evento probabilmente a Milano, se riusciremo, nella bella Basilica di San Maurizio, detta anche la Cappella Sistina milanese. Se riusciremo, metteremo insieme un programma e daremo sfogo a questa nostra celebrazione. Passiamo alla mostra, perché Nastro Verde ha deciso di intraprendere questo cammino, perché è proprio un cammino, in quanto la mostra è itinerante. Perché nel nostro statuto è scritto, lo devo leggere anche se non lo ricordo, completamente: mantenere il culto dell'ideale di patria e di tenere vive le tradizioni delle forze armate, valorizzare il sacrificio dei caduti e dei mutilati di tutte le guerre. Questi sono due punti cardine del nostro statuto. E quindi, procedere alle celebrazioni per i 100 anni della Grande Guerra, la Presidenza Nazionale, il Consiglio Nazionale ha deciso di intraprendere questa attività realizzando questa mostra. La Presidenza del Consiglio dei Ministri l'ha accolta e in parte sostenuta, e quindi da allora sta muovendosi per tutto il territorio nazionale. E siamo arrivati quindi a Legnano. Dopo Legnano la trasferiremo a Turate, nella casa militare Umberto I di Turate, in una sede molto decorosa e rappresentativa. quindi rimarremo qui fino, come è scritto ormai da parecchio tempo, fino a domenica notte e poi ci trasferiremo. E consiste in questi pannelli che voi vedete dispiegati nella sala, e sul tema ci intratterrà poi il professor Restelli. E intanto do la parola, non mi sono dimenticato qualcosa, perché capita, mi sono dimenticato anche gli occhiali, quindi figuriamo se un po' a che punto siamo. Qui avevo preso un appuntino, mi dimenticavo che l'autore di questi pannelli, lo sapranno tutti, comunque vale la pena di sottolinearlo, perché ho visto anche qualche giovane che poi è sparito. Achille Beltrame era un artista nato nel Vicentino e poi trasferitosi a Milano, dove ha frequentato l'Accademia di Belle Arti, ha poi intrapreso una sua carriera, ma si è particolarmente distinto e ne è derivata la notorietà proprio con le copertine della Domenica del Corriere. Ecco, io a questo punto direi di aver finito e ribadisco il ringraziamento a tutti i presenti e passo la parola, dove è andato a finire, non lo vedo, al padrone di casa, dov'è? Ah, eccolo là, al sostituto commissario Antonio Cortese, che come da buon padrone di casa ci deve dire qualche parola. Abbiamo delle pubblicazioni, una è il calendario storico, due dei calendari sono esposti in questa sala, quelli riferiti alla Grande Guerra, e abbiamo poi il notiziario trimestrale, che qui non ho perché è esaurito, ce ne sono alcune copie nell'ingresso, e di recente abbiamo pubblicato la nostra storia, la storia del nostro Verde. Sui tavoli vedrete che c'è qualcosa che ho portato io, una vecchia enciclopedia militare del 1933 che riporta la cronaca di tutta la Grande Guerra, e alcune cartelle della Associarma che riguarda la nostra attività e alcuni reperti appunto della Grande Guerra. Per proseguire con il dovuto approfondimento storico, passo la parola al professor Restelli.
Allora, buonasera a tutti, ringrazio per l'invito, è sempre un piacere essere qui con voi alla Associarma e complimenti anche per l'ottima iniziativa. Io pensavo, è vero che siamo in piedi, non è forse la condizione migliore, però una ventina di minuti se è possibile, solamente per dare qualche informazione che in gran parte conoscete su Achille Beltrame, per avere qualche spunto per comprendere meglio la mostra, la bella mostra, ecco, che viene presentata oggi. Ecco, intanto c'è una sede. Ecco, Achille Beltrame, è stato detto, era vicentino, lui nasce ad Arzignano in provincia di Vicenza esattamente nel 1871, poi si trasferisce a Milano e Milano diventerà la sua vera città in cui vivrà, lavorerà e diventerà giustamente famoso, e morirà a Milano nel 1945. Studente all'Accademia delle Belle Arti di Brera, mostra subito le sue capacità nel disegno, però c'è un momento particolarmente importante che è alla base della sua fortunata carriera, perché nel 1896 lui decide di andare in Montenegro dove c'è la futura regina Elena, voleva disegnare e ritrarre con la futura regina Elena, poi la moglie eccetera eccetera. Non riuscì nel suo intento, certo non era facile avvicinare una principessa di sangue reale, ma venne notato da una famoso giornalista dell'illustrazione italiana. L'illustrazione italiana alla fine del 1800 era un po' come poi diventerà la Domenica del Corriere, era l'unica rivista che pubblicava fotografie e anche disegni. Quindi all'interno dell'illustrazione italiana Beltrami mostra le sue indubbie capacità e viene notato da Luigi Albertini. Luigi Albertini viene considerato giustamente, insomma, il più importante giornalista italiano, ma non solamente giornalista. Lui è alla base dell'operazione fortunata Corriere della Sera. Corriere della Sera è nato nel corso degli anni 70 del 1800, ma non c'è dubbio che sarà Luigi Albertini a far fare al Corriere della Sera un grande passo in avanti. E forse è l'unico quotidiano in questo momento tra fine 800 e inizio 900 capace di competere con altri quotidiani importanti presenti in Europa. Quindi Luigi Albertini lo fa entrare all'interno della grande azienda del Corriere e in particolare gli affida la Domenica del Corriere, ovvero i disegni, il disegno iniziale di apertura e il disegno di chiusura, che da questo momento in avanti, dal 1899, quando nasce la Domenica del Corriere, la Beltrami porterà avanti praticamente fino al termine della sua vita. Infatti la collaborazione con Albertini nasce nel 1899 e alla fine saranno ben 4.662 tavole pubblicate, firmate appunto da Achille Beltrami, accanto alle tavole pubblicate durante la Prima Guerra Mondiale. Anzi, in realtà in questo sodalizio, che dura circa 45 anni, sono ben di più le tavole che Beltrami disegna, perché Beltrami era abituato ogni martedì ad andare alla redazione via Solferino, alla redazione del Corriere. Non portava solamente due disegni, quello ecco, di apertura e quello di chiusura, ne portava 4-5, poi lasciava che fosse il suo direttore a decidere quali fossero i disegni migliori. Chissà se ci sono ancora da qualche parte questi disegni che poi sono stati un po' messi da parte, non direi scartati, però per forza di cose la rivista aveva questa impostazione verrà mantenuta nel corso di tutto il sodalizio tra la Domenica del Corriere e Beltrami. Quindi da una parte c'è il Corriere della Sera, che è un quotidiano d'élite in questo momento, non è un quotidiano che può arrivare anche per la sua intrinseca difficoltà a livello linguistico, non è un quotidiano che può arrivare nelle case di tutti gli italiani. La Domenica del Corriere sì, sia per i disegni, sia per le fotografie, ma anche per un tono più popolare, più semplice, e Albertini viene premiato con le vendite. Infatti nel 1913 si stampano ben 495.000 copie settimanali della Domenica, facciamo preso a dire 500.000. Nel 1914, quindi siamo nell'anno della Prima Guerra Mondiale, le copie sono 923.000, quindi insomma, un numero davvero notevole, pensando a un'Italia ancora parzialmente analfabeta, a un'Italia che la doveva ancora fare tutta una serie di passi in avanti, ecco, nell'ambito di quella che era l'alfabetizzazione di massa. E durante la Prima Guerra Mondiale le copie vendute sono ben 700.000. 700.000, quindi la Domenica del Corriere arrivava nelle famiglie di 4, 5, 6 persone, quindi non sono 700.000 persone, sono molte di più. E poi c'era un po' la buona abitudine in questo periodo del passamano, quindi una volta che la Domenica del Corriere era letta dalla famiglia che aveva acquistato in edicola, arrivava al vicino di casa, arrivava al fratello che magari abitava di sopra. Quindi erano milioni e milioni le persone che leggevano la Domenica del Corriere oppure sfogliavano la Domenica del Corriere. E non c'è dubbio che i disegni siano ancora oggi più facilmente accessibili e comprensibili rispetto ai testi scritti. Quindi nel momento in cui scoppia la Prima Guerra Mondiale, la corazzata Corriere, come l'ha chiamata allora, la corazzata Corriere voleva dire il Corriere della Sera, la Lettura, che era un settimanale appunto in cui si presentavano le opere più importanti italiane e europee, e poi la Domenica del Corriere. La corazzata Corriere nel giugno del 1914 è pronta per sostenere l'impegno all'interno di quello che è appunto la Prima Guerra Mondiale. Infatti non a caso la mostra si apre con l'attentato di Sarajevo. del 28 giugno del 1914. Quel disegno è così preciso, così attendibile sulla base delle fonti storiche che abbiamo, che possiamo considerarlo una vera e propria fotografia di quello che avvenne in quel momento a Sarajevo. Quindi la causa, seppure non la scatenante della guerra, non c'è dubbio, ecco, che la testa di Sarajevo ha acceso le polveri, perché poi sappiamo che un mese dopo l'Austria dichiara guerra alla Serbia e poi il meccanismo delle alleanze si mette in movimento, per cui a partire dal primo di agosto del 1914 il mondo è in guerra e la guerra terminerà 52 mesi dopo, l'11 di novembre del 1918, con un numero di morti assolutamente inimmaginabile in quel momento. Sono più di 9 milioni di morti, esattamente 9 milioni e 300 mila morti. Poi si arriva al cosiddetto maggio radioso. Maggio radioso, un fortunato slogan coniato da D'Annunzio, perché c'è anche una tavola qua, ecco, che ricorda appunto D'Annunzio. Maggio radioso è il maggio naturalmente del 1915, è il momento in cui la classe dirigente italiana decide che è il momento di entrare in guerra. Dopo 10 mesi di neutralità, perché l'Italia aspetta, no? Sta un po' a vedere che cosa accade all'interno dell'Europa. L'Italia avrebbe dovuto scendere in campo dalla parte dell'Austria-Ungheria e della Germania, quindi la triplice alleanza, invece poi, ecco, la triplice intesa. 10 mesi di neutralità in cui la Domenica del Corriere anche qua dà spazio alla guerra. Infatti i pochi storici che si sono occupati di Beltrame e la Domenica del Corriere hanno visto che in questi 10 mesi, 40 numeri, solamente 5 numeri non trattano la guerra. Tutti gli altri 35 numeri, posso prima dire quasi tutti, hanno come tema centrale la guerra. Ma in questo momento sia Albertini e anche Beltrame hanno quell'atteggiamento di neutralità di fronte alla guerra, di equidistanza, che dall'altra parte riflette gli orientamenti della politica italiana. Ma quando la classe dirigente italiana, quindi rappresentata da Sonnino e Salandra, quindi Sonnino era il ministro degli esteri, Salandra era il premier, il capo del governo, presidente del Consiglio, eccetera, quando decidono di entrare in guerra, Albertini e Beltrami si schierano a favore della guerra. Da qui è quel maggio radioso che viene evocato in alcune tavole, tra cui ecco quella famosa che abbiamo visto più volte, che è la seconda, in cui si vede il Quirinale, tutta la famiglia reale al completo, il re che agita la bandiera italiana e sotto una folla trepidante. È la folla appunto che voleva l'entrata in guerra. Ed è un disegno interessante perché è stato notato che lo sguardo anche nostro dopo 100 anni si muove dall'alto verso il basso, quindi veniamo calamitati dalla bandiera, in particolare ecco, dalla presenza del re Vittorio Emanuele III eccetera, e poi lo sguardo scende verso la folla, quindi dall'alto, quasi a rappresentare la struttura dello Stato, lo Stato che ha deciso la guerra, quindi dall'alto il significato della guerra deve scendere adesso a permeare il comportamento dei soldati, ma anche il comportamento dei cittadini italiani. E poi, quando inizia la guerra, 24 maggio del 1915, è utile dire che l'impegno del Corriere, di Albertini in primis e di Beltrame, aumenta ancora di più. E qua ci sono alcune tavole interessanti che danno proprio l'idea degli entusiasmi iniziali. C'è questa che credo che sia la quinta, si vedono gli italiani che abbattono i simboli confinari, il confine, l'iniquo confine ecco, con l'Austria-Ungheria. Infatti ho visto prima la didascalia, perché tutte le tavole di Beltrame, oltre ad avere una data precisa, hanno anche una didascalia, e la didascalia dice: cadono gli emblemi del nemico, cadono gli ingiusti confini. E si vede proprio gli italiani che in massa abbattono il simbolo del confine tra l'Italia e l'Austria-Ungheria. E non c'è dubbio che queste tavole riflettano bene gli entusiasmi in questo momento. Tutti erano convinti che la guerra sarebbe stata breve l'idea è a Natale tutti a casa, Natale naturalmente del 1915, però ben guardare era anche l'idea dell'anno precedente, anche quando scoppia la guerra, primo agosto del 14, tutti pensano a Natale tutti a casa, poi non sarà così, ci sarà il Natale in guerra del 14-15, 15-16, ecco, fino ad arrivare all'ultimo che sarà il Natale del 1917. Quindi sono tavole che riflettono molto anche gli orientamenti dell'opinione pubblica italiana. Qual è l'operazione che fa Beltrame? Perché molto probabilmente Beltrame si sarà chiesto più volte che cosa disegnare e come disegnare. Una possibilità poteva essere quella di rendere con il disegno i motivi della guerra italiana, quindi le cause della guerra scatenata a partire dal 24 maggio del 1915. Ma come era possibile, ecco, rendere le cause della guerra, le motivazioni della guerra accessibili a un pubblico variegato, a un pubblico, abbiamo detto, di persone che non possedevano gli strumenti linguistici per poter leggere gli articoli, ma anche per decodificare disegni di una certa complessità. Come si poteva, per esempio, dare l'idea della memoria del Risorgimento e della quarta guerra di indipendenza? Così viene presentata in Italia. Questa non è tanto la guerra mondiale, diventerà poi la grande guerra per antonomasia, ma è la quarta guerra del Risorgimento, la quarta guerra che finalmente unificherà tutta l'Italia, quei pezzi d'Italia, tra parentesi, tra virgolette, ecco, che non erano stati unificati nonostante la generazione dei Cavour, dei Mazzini, cioè, come fare, ecco, per creare questo legame? Difficile. Oppure come rendere attraverso i disegni il concetto caro a Marinetti della guerra sola igiene del mondo? Oppure come rendere con i disegni la tracotanza di un popolo impiccatore, ecco, del grande impiccatore che era Cecco Beppe, quindi Francesco Giuseppe? No, l'operazione di Beltrame è molto più semplice, quindi narrare le gesta di una guerra giusta, di una guerra eroica, di una guerra che gli italiani hanno voluto fortemente, hanno preparato nei decenni precedenti, una guerra che a suo parere, ecco, deve essere vinta, perché gli italiani hanno tutte le ragioni storiche, culturali, politiche, eccetera, per, ecco, meritare la vittoria finale. Però contemporaneamente c'è anche un altro aspetto importante, abbiamo detto che questa Domenica del Corriere arriva nelle case di tutti gli italiani, dalla Valle d'Aosta fino alla Sicilia, e il suo obiettivo è quello di rassicurare l'opinione pubblica. Cioè, immaginiamo le madri che vedono partire i propri figli, non sanno dove, stanno nel nord, ecco, nel nord-est italiano, oppure i figli anche piccoli che vedono partire il padre, ecco, verso una guerra, e sappiamo tutti che cosa vuol dire una guerra. Le tavole di Beltrame invece hanno il compito di rassicurare l'opinione pubblica italiana. Infatti è stato notato, ecco, dai pochi storici, dicevo, che si sono occupati delle tavole di Beltrame, che raramente compare la morte, oppure quando compare la morte nelle tavole di Beltrame è sempre la bella morte, quindi il soldato che muore però con il viso radioso, il viso ridente che guarda verso il sole, ecco, contento, ecco, di aver dato il proprio sangue alla patria. All'interno dei disegni di Beltrame, per esempio, non troveremmo mai o quasi mai le trincee, eppure sappiamo, no? La prima guerra mondiale è una guerra di trincea, la trincea domina. A partire dalle prime operazioni gli italiani stanno in trincea e rimarranno in trincea anche al di qua del Piave fino a Vittorio Veneto, però non ci sono le trincee, sono gli italiani che vanno in cima alle montagne e conquistano le cime, come il Col di Lana, c'è una tavola, oppure sono gli italiani che conquistano l'Ortigara superando tutta una serie di barriere, di trincee, si superano le trincee nemiche. Quindi non troviamo in queste tavole né le trincee, né le mitragliatrici con il loro potenziale devastante di fuoco, non troviamo i gas, non troviamo l'artiglieria pesante, non troviamo la morte non eroica, i corpi squassati dalle esplosioni, i mutilati, appunto perché Beltrame vuole rincuorare l'opinione pubblica, vuole che le persone non vedano gli aspetti più brutali della guerra. Lui sapeva naturalmente quello che avveniva sui campi di battaglia. È vero che fino al 1916 non avrà la possibilità di recarsi a vedere in prima linea come combattevano i soldati, perché Cadorna non voleva i giornalisti in mezzi piedi, insomma, pensava che i giornalisti fossero un po' un impiccio piuttosto che un aiuto. Quindi lui si basa sulle fotografie, però contemporaneamente, essendo un uomo molto vicino ad Albertini, non poteva non sapere quello che avveniva sui campi di battaglia, quindi sapeva delle grandi perdite, di decisioni militari prese da Cadorna, dai suoi subordinati, che spesso erano piuttosto, che appaiono ancora oggi discutibili, visto poi i risultati, no? Le centinaia di migliaia di morti. Non dimentichiamo che la Grande Guerra Italiana di 42 mesi è costata qualche cosa come 650.000 morti. Alcuni storici arrivano addirittura anche a 680.000 morti e 1 milione di feriti, mutilati. Quindi è stata una guerra orrenda da questo punto di vista. Ecco, tutto questo non c'è. Quindi le brutalità della guerra, ecco, non compaiono all'interno delle tavole di Beltrame, ma non perché Beltrame volesse in qualche modo nascondere, perché il suo obiettivo era quello appunto di sostenere lo sforzo bellico, di creare il consenso. E non è facile creare consenso durante la guerra, cioè nel momento in cui non c'è una guerra potrebbe essere relativamente facile, ma quando c'è una guerra, quando le persone e i soldati non tornano, quando si sa che sta avvenendo qualcosa di brutale, seppur a centinaia di chilometri di distanza, è difficile mantenere il consenso. Però non c'è dubbio che se l'Italia ha vinto, se l'Italia ha retto durante i 42 mesi della prova, uno dei motivi e uno dei meriti va dato appunto a Beltrame. Infatti nella mostra, ma contemporaneamente anche se noi vedessimo tutti i disegni di Beltrame, non c'è Caporetto. Cioè, a un certo momento, il 17 naturalmente è anche l'anno di Caporetto, l'ottobre del 1917, perché non poteva dare l'idea di quello che poi noi conosciamo come rotta di Caporetto, quando insomma si abbandona tutto, la seconda armata si sfascia, quella del generale Capello, e si arriva a Livenza, ma Livenza non basta, si arriva al Tagliamento, poi l'estrema difesa lungo il Piave. Non c'è Caporetto perché bisognava animare gli italiani. Bisognava quindi continuare ad esaltare il soldato italiano anche in un momento, anche in un frangente estremamente difficile in questo momento. E poi, finalmente, Vittorio Veneto. Vittorio Veneto, non ci sono alcune tavole per forza di cose, perché sarebbe necessario uno spazio 10 volte più grande, però abbiamo visto tutti i disegni, verrebbe quasi da dire le fotografie, perché sono molto realistiche, degli italiani al di qua del Piave, ma anche gli italiani in cima al Montello, gli italiani al Grappa, perché la difesa nel 17 è ancorata appunto a Grappa, Montello e Piave, fino ad arrivare appunto a Vittorio Veneto, quando con Diaz nel 1918 gli italiani rompono gli indugi, siamo alla fine della guerra, quindi alla vigilia poi della fine, che è il 4 novembre del 1918, e finalmente gli italiani superano le barriere austriache, e a questo punto, dopo Vittorio Veneto, gli italiani a Trento, gli italiani a Trieste, e poi la guerra a fine. Però c'è un'ultima la tavola che merita di essere ricordata, perché al di là della vittoria, al di là naturalmente dell'enfasi legata alla vittoria, le vittime che sono state, ahimè, tantissime, molto di più rispetto alla Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale è costata, credo, 400.000 morti, un po' di più, di soldati italiani, mentre la Prima Guerra Mondiale addirittura 650.000 morti. E una delle ultime immagini è Maria Bergamas. Maria Bergamas, ad Aquileia, cerimonia che ancora oggi è particolarmente toccante, a lei venne dato il privilegio, all'interno di questa basilica, di scegliere il milite ignoto. Le mettono davanti 11 bare, perché erano 11 i campi di battaglia dallo Stelvio fino a Monfalcone, all'Adriatico, quindi le varie zone di guerra, 11. 11 militi ignoti, soldati ignoti per gli 11 le campi di battaglia. Lei che aveva l'ha visto morire il figlio, di cui non ha saputo più niente. Il figlio, oltretutto, lei era di Trieste, quindi il figlio si chiamava Mario, però Bergamas, adesso non vorrei naturalmente il nome di battesimo. Lui era triestino, quindi aveva disertato, doveva combattere con l'Austria-Ungheria. E sappiamo, no, qual era il destino di coloro che disertavano, Battisti, l'impiccagione. Però la Bergamas, il figlio, morì sul campo di battaglia e non si trovò nulla, scomparso letteralmente sul campo di battaglia. E quindi lei, triestina, venne chiamata appunto e scelse una bara, scelse la seconda, se non ricordo male, poi volle proseguire in questo breve percorso fino ad arrivò alla penultima e lì ebbe uno svenimento. E poi ecco la seconda bara, quella che fu scelta da Maria Bergamas, poi fu tumulata all'interno dell'altare della patria, questo nel 14 novembre del 1921, nel momento in cui la Grande Guerra, se oggi è una curiosità o quasi, non per noi naturalmente, la Grande Guerra, e lamentiamo una serie di assenze da parte dello Stato, speriamo insomma l'anno prossimo, 2018, no? Insomma, che il centenario della fine della Grande Guerra venga ricordato come si deve. Allora, 1921, non c'era famiglia in Italia che non ricordasse quello che era accaduto. Infatti ci sono le immagini ancora oggi toccanti del treno che partì da Tulera. Ci volle una settimana per arrivare a Roma, perché si fermò praticamente un po' in tutte le stazioni, e poi la gente, tanta gente, anzi fu l'unico momento forse in cui il popolo italiano si è sentito unito al di là delle barriere politiche, ideologiche, comunisti, socialisti. In quel momento c'erano già i fascisti, i nazionalisti, chi aveva combattuto, chi non aveva combattuto, chi era di destra e sinistra. In quel momento tutti uniti per rendere omaggio al milite ignoto, ai re di Puglia, 40.000 nomi, 60.000 militi ignoti, per dire ecco che la Grande Guerra è stato anche questo. Comunque, insomma, per arrivare alla conclusione, ecco, tra coloro che hanno creduto sempre e operato bene per la vittoria, dobbiamo ricordare il nostro Achille Beltrami. Senza di lui il consenso alla guerra sarebbe stato fragile e tutto ciò avrebbe pesato nei momenti più difficili, come Caporetto, ma anche, non solamente Caporetto, anche il 16 è un anno difficile, anche in parte il 15, perché i primi entusiasmi poi si spengono di fronte alle trincee nemiche, di fronte alle mitragliatrici, di fronte alle prime carneficine. E senza di lui, per concludere appunto, molto probabilmente non sarebbe nato il mito della Grande Guerra, il mito, ecco, della guerra italiana, un mito che ancora oggi, entro certi limiti, ci affascina a 100 anni di distanza. Vi ringrazio.
Grazie professore. Rimedio a una dimenticanza. Chi volesse prendere visione, ho due cimeli della Grande Guerra. La medaglia riservata ai cavalieri di Vittorio Veneto è qui, e la croce di guerra, ecco, e la croce di... sono due cimeli miei di famiglia, e chi volesse prenderne visione, non è facile trovarle in giro, sono a vostra disposizione. A questo punto io ringrazio di vivo cuore il professore, che poi ci seguirà a Turate, dove inaugureremo analoga mostra il 10 di aprile, sempre alle 17.30, abbiamo scelto questo orario. Un grazie vivissimo a tutti, e al piano terra, nella sala delle riunioni, troveremo un, come si suol dire, giustamente sobrio, anzi quasi spartano, rinfresco. Grazie a tutti per la partecipazione e vi aspettiamo per qualche altra nostra iniziativa. Grazie a tutti, buona serata, buon fine settimana.